Nei giorni scorsi mi trovavo casualmente a Milano e con l'intento di trovare refrigerio alla calura ho pensato di fare una passeggiata all'ombra dei tanti alberi del parco del Castello Sforzesco. Con grande sorpresa trovo tutti gli accessi al parco chiusi e osservo che in effetti all'interno non c'era nessuno. Ho fatto tutto il giro del perimetro del parco, un'ora e un quarto di camminata. Deserto completo. Mai vista una cosa simile. Quello che girando si è presentato ai miei occhi mi ha profondamente e tristemente colpito. La quantità di alberi sradicati, riversi sul terreno, rami spezzati e una desolazione a cui degli addetti stavano faticosamente cercando di porre rimedio. Ma anche all'esterno del parco non mancavano situazioni analoghe. Quanta tristezza nel constatare gli effetti dello sconvolgimento provocato dal recente violentissimo nubifragio con venti impetuosi. Qualcosa che a detta di chi vive in quei luoghi non ha precedenti di così estrema gravità. Ai miei occhi non erano delle immagini fugaci, come quelle che per un istante compaiono nei notiziari sui nostri schermi per subito scomparire e lasciare spazio ad altre notizie che distolgono inevitabilmente la mente da quanto appena visto. No, era tutto lì, reale. Non riusciva a distaccare lo sguardo. E non ho potuto fare a meno di accostare nella mia mente tanti e tanti altri eventi, anche ben peggiori di questo, che negli ultimissimi tempi stanno devastando aree del mondo intero. Disastrosi e incontrollabili incendi, tornado con venti di eccezionale intensità, estese alluvioni, temperature ben oltre i livelli consueti, con tutti gli effetti disastrosi che questo produce. Tutto questo è sotto i nostri occhi. E a dispetto di chi ciecamente afferma che sono eventi sempre accaduti, sappiamo che stiamo parlando di qualcosa di decisamente anomalo, sia per la frequenza che per l'intensità, per i danni prodotti, che non ha precedenti. Si sta verificando quanto già da anni gli scienziati avevano preannunciato. Purtroppo voci inascoltate. E non pensiamo agli altri che non ascoltano. E ora il cambiamento climatico è qualcosa che incombe e che sta cominciando a schiacciarci. Di fronte a queste evidenze che abbiamo sotto gli occhi, che comunque ho avuto sotto gli occhi, vari pensieri si sono intrecciati nella mia mente e mi sono soffermato a pensare, in particolare a rileggere, quanto l'Apostolo Paolo illustra nella sua lettera ai Romani, al capitolo 8, di cui leggo una parte, dal versetto 19. La creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito. Gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Queste parole dell'Apostolo Paolo trovo che si richiamano al giudizio che Dio ebbe ad esprimere ad Adamo a seguito della sua ribellione, quando Dio disse ad Adamo: il suolo, quindi posso permettermi di affermare l'ambiente, sarà maledetto per causa tua. E guardando tanta desolazione, non ho potuto non percepire il gemito che da essa si eleva e che si trasforma in un grido angosciante. Ma la frase che più si è imposta nella mia mente è quella del versetto 19. La creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Provato a pensare, immaginare, una creazione che aspetta con impazienza. Le tante interpretazioni di questo passo concordano con la collocazione al futuro di questa attesa. Ma considero molto interessante soffermarsi su che cosa è ciò che la creazione aspetta con impazienza, che cosa sta aspettando. Ci viene detto la manifestazione dei figli di Dio, o in altra traduzione che i figli di Dio vengano manifestati. Non sono parole facili. E trovo molto bello ed efficace come una particolare trascrizione rende questo passo. State a sentire. Una profonda nostalgia stringe come in una morsa tutta la creazione. Essa attende con un ardente desiderio la rivelazione della gloria dei figli di Dio. Tutte le creature aspirano all'avvenimento di quel giorno, dove Dio manifesterà la vera natura dei suoi figli. Bellissimo. Ti senti coinvolto, toccato, partecipe della magnificenza, della grandiosità di questa tua, nostra, comune e futura manifestazione? Se dunque è evidente come tutto il contesto di questo passo ci porta a guardare con speranza al futuro, mi sono posto una domanda. E se queste parole contenessero anche un messaggio per il presente dei figli di Dio? Senza nulla togliere l'attesa di ciò che sarà in futuro, secondo le promesse di Dio, se queste parole contenessero anche un messaggio per il presente dei figli di Dio. Ho così riflettuto sul fatto di come nelle epistole, che leggiamo nel Nuovo Testamento, viene descritta la realtà del peccato, le sue conseguenze, vengono esposti i principi teologici della fede, si parla dell'opera di Cristo, del piano di Dio per la redenzione dell'uomo, della salvezza, dell'eternità. Ma al tempo stesso queste pagine uniscono a questi fondamenti continue e ampie esortazioni sul come vivere quotidianamente la vita cristiana in tutti i suoi aspetti. Se così è, non tocca quindi a noi in quanto figli di Dio, manifestarci oggi come tali, sia pure con tutti i limiti che ci caratterizzano, ma che non ci devono trattenere. Manifestare non vuole forse dire rendere visibile? Quindi penso che non si tratti solo di essere dei testimoni verbali di Cristo, ma anche manifestare, cioè rendere visibile una esemplarità di condotta che riguarda tutti gli aspetti della vita, compreso il rapporto che ciascuno di noi ha con l'ambiente che ci circonda. Questo è onorare Dio e fare ogni cosa alla sua gloria. Ora, sappiamo che la vita umana è caratterizzata dalle relazioni, vale a dire dal rapporto che ciascuno di noi ha con le realtà a noi esterne, ma nelle quali ci interlacciamo. Occorre quindi soffermarsi sempre su ogni tipo di relazione che ci coinvolge e che ci chiama in causa. I catastrofici eventi che ho richiamato e da cui sono partito per queste mie considerazioni parlano della relazione dell'uomo con l'ambiente. Quello che Dio aveva con tanta cura e tanta soddisfazione creato, preparato per collocarci dentro l'uomo. Sappiamo bene come la ribellione dell'uomo abbia trascinato con sé tutto il creato in una disastrosa caduta. Ma quale è oggi il mio ruolo in questo ambito? E come mi manifesto in questo ambito come figlio di Dio? Certo, ci sono responsabilità nella tutela dell'ambiente che a vari livelli riguardano governi nazionali e locali, riguardano le istituzioni, gli enti preposti e la collettività nel suo insieme. Ma io, da cristiano, con quindi delle motivazioni che vanno ben oltre a dei doveri civili, qual è la mia parte? Qual è la mia responsabilità e quindi il mio ruolo in questo ambito da cristiano? Le tante immagini della natura ci parlano della bellezza, di una bellezza che parla all'anima e allo spirito, i cieli raccontano. Bellezza che ci ricorda chi è Dio e chi siamo noi. Non entro ora nel merito del cosa fare e di come farlo, del nostro oggi, ma anche di come su questo tema prepariamo i nostri figli e nipoti al loro domani. Sarebbe interessante farne argomento di conversazione, di confronto, ma in un altro momento, in altro ambito. Desidero solo sensibilizzare la nostra attenzione e le nostre responsabilità che proprio come figli di Dio ci chiamano a particolari e attenti doveri. E in questo voglio unire due passi lontani nel tempo tra loro, ma strettamente intrecciati. Cioè quanto Geremia esorta quando si rivolge al popolo in esilio e dice: cercate il bene della città dove vi ho fatti condurre, in questo caso in cattività, e pregate l'Eterno per essa, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere. E l'ho accostato all'altra esortazione dell'Apostolo Paolo, che scrive Colossesi, qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. L'Apostolo Paolo pone il principio universale della vita cristiana: fare tutto alla gloria di Dio. Questo è il principio universale della vita cristiana. Ogni cosa è stata creata da Dio per la sua gloria. Così, ogni nostra azione non può che tendere allo scopo di dare gloria a Dio. Per questo l'Apostolo Paolo scriverà poi ai Corinzi: sia dunque che mangiate, sia che beviate, quindi azioni continue e ripetitive, sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Sono quindi fermamente convinto che queste esortazioni riguardino anche la nostra relazione con l'ambiente nel quale viviamo. Non ci è estraneo, non ne siamo esclusi. Lancio allora una proposta. Ciascuno di noi che si sente toccato e stimolato da questo scottante tema e dal richiamo di Paolo, si chieda: che cosa posso fare di ciò che è effettivamente alla mia portata per dare un mio contributo a beneficio dell'ambiente che mi circonda e nel quale vivo, prima di tutto con la motivazione e lo scopo di onorare e dare gloria a Dio? Allora, ponendosi questa domanda, suggerisco a ciascuno di scriversi le idee concrete che vengono in mente e scriversi come ti proponi di agire, valutando nel tempo quanto effettivamente sei riuscito a mettere in atto e a mantenere. Credo anche che il confrontarsi come Chiesa, ad esempio a livello di cellule, di gruppo giovani, di scuola domenicale o in altre occasioni, confrontarsi su questo tema e su quanto ciascuno si è proposto, possa essere un motivo appunto di valutazione, di stimolo, di incoraggiamento. Su questo darò poi più avanti, presenterò alcune tracce per aiutare, ma ognuno che vuole rifletta su questo. Il tutto sempre tenendo a mente in onore e alla gloria di chi sono chiamato a compiere quelle determinate opere. Paolo dice: qualunque altra cosa facciate, che riguardano anche questo aspetto vitale della nostra esistenza. Onorando il nostro personale e collettivo impegno nei confronti dell'ambiente e quindi della natura che ci circonda, onoriamo prima di tutto Dio e quindi la nostra stessa umanità, dando un senso più alto, per quanto transitorio, al nostro essere qui sulla terra e dando fiducia a quanto possiamo fare oggi, anche individualmente, prima di tutto individualmente, per questo scopo. Non è forse anche questa una missione che Dio ci ha affidato? Vi ricordate nel libro della Genesi dopo aver creato cieli e terra e tutto quello che c'è, cosa fece Dio? Genesi 2, versetto 15. Il Signore Dio prese l'uomo, bella questa affermazione, non è che gli dice ti consiglio, ti suggerisco, no, quasi a dire lo prese e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Lavorare custodendo, questa è una nostra missione che Dio ci affida. Lavorare custodendo. Non è venuta meno. Il peccato ha rovinato tutto, ma la missione che Dio ci ha dato non è venuta meno. A parte dunque la proposta che ho lanciato, lascio ai vostri pensieri quanto ho avuto in cuore di condividere come argomento di riflessione personale. E preghiamo perché lo Spirito Santo scuota le nostre coscienze. Amen.